Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Il bilancio dei morti in Cile dopo il terremoto che ha colpito il paese. In molte zone manca ancora l'elettricità e comincia a scarseggiare il cibo. Altre città sono state sottoposte a un coprifuoco contro gli sciacalli. Il bilancio attuale è di 723 morti, ma si scava ancora per salvare le vittime che sono rimaste sotto i detriti, sotto le macerie delle case che sono crollate dopo il terremoto. Hillary Clinton è atterrata a Santiago del Cile per offrire personalmente l'aiuto e il sostegno degli Stati Uniti al paese colpito. Il segretario di Stato americano, impegnato in un tour in America, che ieri l'ha portata a Montevideo, è accompagnata dal vice segretario di Stato Arturo Valenzana, che è nato in Cile e da giovane ha vissuto a Concepción, la città maggiormente devastata dal terremoto. A Concepción ci sono ancora 3, forse 4 persone che sono ancora vive intrappolate fra i detriti di un palazzo di 15 piani. Le hanno scoperte alcune telecamere speciali, mentre i soccorritori continuano a scavare con l'aiuto dei cani e di alcuni sensori in grado di rilevare fonti di calore. La città intanto è sconvolta da continui scontri tra esercito e popolazione e si teme per la situazione a causa dello sciacallaggio. Man mano che le ore passano, il bilancio del terremoto in Cile si fa più grave. È presumibile tuttavia che non si arriverà ai 3.000 morti, dopo quel terremoto di Valdivia del 22 maggio 1960, che è restato come un incubo nella memoria nazionale. E si è ancora più lontani dalla tragedia di Haiti. In Cile una scossa 500 volte più forte ha provocato per ora un 350esimo dei morti di Haiti. Ogni possibile peggioramento nel conteggio dei cadaveri non potrà colmare l'abissale differenza tra le due situazioni. Si è temuto anche uno tsunami nelle Hawaii, ma il pericolo è stato scampato. Buonasera e bentornati ad una nuova puntata di Polaroid in compagnia di Alessia qui su radiofonica.com. Allora, splende il sole su di noi, oddio, splendeva prima visto che siamo giunti ormai alla fatidica primavera e si sente già nell'aria, gli uccellini cinguettano, finalmente l'aria si riscalda, abbandoniamo il triste inverno che ci ha accompagnato fin da settembre, ormai è tempo immemore. Allora, io volevo ricordarvi innanzitutto i contatti, redazione @chiocciolatitolitico.org, radiofonica.com ovviamente, e anche i gruppi Facebook relativi. Quindi ho ricordato in apertura la questione in Cile, quello che riguarda appunto il terremoto che è accaduto domenica scorsa, che ha colpito anche se relativamente l'area del Pacifico, si temeva lo tsunami alle Hawaii, ma il pericolo è scampato. E in realtà tutta la settimana è stata caratterizzata da cataclismi naturali qua e là, anche in Francia c'è stata una tempesta che ha causato morti e distruzioni, quindi sembra come se il 2012 si volesse anticipare, ma in realtà credo assolutamente che non sia questa la situazione. Allora, volevo ricordare per i pugliesi che sono qui a Perugia alcuni appuntamenti che riguardano Fuori Fabbrica e la fabbrica di Niki. Ne avevamo già parlato in una precedente puntata, c'è stata l'intervista con due ragazze di Firenze e volevo ricordarvi che anche qui a Perugia, lo trovate anche sempre su Facebook, un social network che ormai sarà entrato nelle vostre vite come la Bibbia quando si è giovani, vi volevo ricordare che Fuori Fabbrica organizza alcuni eventi in queste settimane pre-elezioni, quindi per la campagna elettorale, e in particolare vi volevo ricordare sabato 6 marzo si organizza un focaccia blues in Piazza della Repubblica, che tanto per intenderci è quella dove c'è la Feltrinelli e il Teatro Pavone. Sabato 13 marzo invece ci sarà l'iniziativa Acqua Pubblica alla Fontana Maggiore in Piazza 4 Novembre, mentre giovedì 18 marzo ci sarà una festa all'Elfos Pub. Ovviamente siete tutti invitati a partecipare, a proporre nuove iniziative, a cercare di far crescere questo movimento che non è soltanto perugino ma è del tutto italiano, di tutti i fuorisede. E ovviamente anche a sottoscrivere se siete interessati possibilità per l'organizzazione di un treno, di un autobus per scendere, per andare a votare. Quindi ragazzi, io vi invito a fare questa cosa qui. E a proposito di Puglia, ci sono state dei particolari risvolti per quanto riguarda la formazione delle liste per le regionali che si svolgeranno a fine marzo, in particolare sono state presentate ieri le liste, ovviamente non soltanto per quanto riguarda la Puglia ma anche per quanto riguarda tutta l'Italia, tutte le regioni italiane, e in particolare ieri c'era stato il Tribunale di Foggia che aveva escluso dalle liste elettorali la lista di Io Sud, il Movimento per l'Autonomia, di Adriana Poli-Bortone, l'ex sindaco leccese. E in particolare però questa mattina c'è stata una smentita, potremmo chiamarla, perché l'Ufficio Centrale Regionale della Corte d'Appello di Bari ha ammesso alla prossima competizione elettorale la lista di Adriana Poli-Bortone. Tuttavia l'esclusione era stata decisa dal Tribunale però limitatamente alla provincia di Foggia, e era accaduto questo il 28 febbraio per presunte irregolarità nel deposito delle firme a sostegno della lista. Poi appunto c'è stata questa correzione e l'Ufficio Centrale Regionale ha quindi accolto il ricorso presentato da Io Sud e ha ritenuto valide le sottoscrizioni fornite, anche quelle sprovviste delle indicazioni degli estremi del documento di identità. Poli-Bortone ha affermato che ovviamente è stata una grande soddisfazione, che erano certi che sarebbero riusciti a sanare i rilievi formali che il Tribunale aveva mosso. C'è sulla Gazzetta del Mezzogiorno un articolo che riguarda i candidati a queste elezioni regionali pugliesi che attacca il fatto che siano impiegati all'interno delle liste figli di e imprenditori edili, e in particolare il fatto che sia tra le liste del PD che si parla anche di Niki Vendola, ma anche delle altre liste, insomma, ci siano personaggi notabili che vengono inseriti all'interno delle liste. Tra le tante curiosità cita l'articolo delle 15 liste presentate dai 4 candidati governatori alle prossime regionali pugliesi, la discesa in campo di una schiera di imprenditori, quasi tutti impegnati nel settore dell'edilizia. Con il PD c'è Gerardo De Gennaro, che dovrà vedersela con il nipote Gianluca De Gennaro, che è figlio di Giovanni ed è schierato nel capoluogo del fronte opposto, la lista I Pugliesi di Rocco Palese. Sfida in famiglia a parte, quindi a parte l'albero genealogico, sempre nella schiera degli edili si annoverano Peppino Longo, candidato dell'UDC, e Nicola Canonico, mentre Nicola De Bartolomeo sponsorizza la discesa in campo dell'imprenditrice Maria Rosaria Scherillo, capolista col PDL a Bari. A completare il quadro l'ex presidente dell'ANCE, Fabrizio Nardoni, l'ANCE è l'associazione dei costruttori, che dalla Confindustria Ionica passa alla politica correndo a Taranto con la Puglia per Vendola. Sempre per quanto riguarda Nichi, perché a onor del vero la Gazzetta del Mezzogiorno si spinge a parlare di tutte le liste impegnate nella competizione, il capolista della Puglia per Vendola è Enzo Di Vella, il re della pasta, che dovrà vedersela con un altro imprenditore, il patron di Villa Menelao, Michele Boccardi Schierato, del PDL. E tuttavia Nichi è anche richiamato all'impegno politico ex componenti della sua giunta, come il docente universitario Marco Barbieri a Foggia e le 3 generazioni di assessori verdi che si sono alternate dal 2005 ad oggi. In lista, però siamo a Foggia, anche Antonio Tutolo, famoso per aver costruito a Lucera la lista della Pagnotta. C'è anche la schiera degli ex politici, tanti gli ex sindaci, torna in politica anche l'ex deputato Mimmo Mele, che a Brindisi tenterà di cancellare il sexy scandalo che lo investì correndo con la lista di Io Sud di Adriana Poliportone. Quindi dopo questa breve carrellata volevo anche invece dire che a Lecce c'è Andrea Caroppo, figlio del consigliere uscente Gino e capolista per la PPDT. Ripeto, dopo questa carrellata di candidati più o meno noti, io passerei ad un'altra canzone, e visto che siamo in tema di Puglia vi lancio questa canzone di Caparezza, Abbiura di me.
Pensi che possa cambiare il mondo, ti sbagli alla grande. E già tanto se mi cambio le mutande. Voglio solo darti un'emicrania lancinante, fino a che non salti nel vuoto come uno stuntman. Pensavi che sparassi palle, bravo. Io sono il drago di Puzzle Bubble. Come Crash mi piace rompere le scatole, ma rischio le mazzate che nemmeno Double Dragon. Sarà per questo che c'è sempre qualche blogger che mi investirebbe come a Frogger. Mi bucherò le gomme, bye bye. Al limite può farmi una sigla di Gang Rhyme. Non mi vedrai salvare un solo Lemming, né stare qui a fare la muffa come Fleming. Non darmi Grammy né premi da star, ma giocati il tuo penny e premi Start.
Io voglio passare ad un livello successivo, voglio dare vita a ciò che scrivo. Sono paranoico ed ossessivo, fino alla miura di me. Vado ad un livello successivo, dove dare vita a ciò che scrivo. Sono paranoico ed ossessivo, fino alla miura di me.
Io faccio politica pure quando respiro, mica scrivo musica giocando a chitarrino. Questi argomenti mi fanno sentire vivo, in mezzo a troppi zombie da Resident Evil. Ma che divo, mi chiudo a riccio più di Sonic, fino a che non perdo l'armatura come Ghost and Goblins. Mi metto a nudo, io non mi nascondo come Snake in Metal Gear Solid. Ho 500 amiche, intesi, faccio canzoni, mica catechesi. Prendo soldi con il pugno alzato come Super Mario, ma non li ho mai spesi per farmi le righe come a Tetris. La scena rap è controversa, sfuggo con un fatto da Prince of Persia. Io non gioco le Olimpiadi con Ami, se stacco le mani l'agitazione mi resta.
Io voglio passare ad un livello successivo, voglio dare vita a ciò che scrivo. Sono paranoico ed ossessivo, fino alla miura di me. Vado ad un livello successivo, dove dare vita a ciò che scrivo. Sono paranoico ed ossessivo, fino alla miura di me. A miura di me, a miura di me, a miura di me.
Sposo quella causa, ho troppi flirt. Vivo tra gente che corre d'alerta.
fantasy e rievocare vecchi fantasmi come Pac-Man e Dan Aykroyd. Ho visto duri che risolvono problemi alzando muri che abbatto come ho fatto in Arkanoid. Nemmeno Freud saprebbe spiegarmi perché la notte sogno di aumentare le armi, perché la terra mi pare talmente maligna che il confronto Silent Hill assomiglia a Topolinia. Io devo scrivere perché se no sclero, non mi interessa che tu condivida il mio pensiero. Non cammino sulle nubi come Wonder Boy, mi credi il messia? Sono problemi tuoi.
Io voglio passare ad un livello successivo, voglio dare vita a ciò che scrivo. Sono paranoico ed ossessivo fino alla viura di me. Vado ad un livello successivo dove dare vita a ciò che scrivo. Sono paranoico ed ossessivo fino alla viura di me. A viura di me. A viura di me.
Benvenuti a una nuova puntata di Informatici. Benvenuti Alessandro
e Giancarlo. Che fai? Mangi un panino?
Scusate, stavo mangiando un panino e, perché sto cenando di corsa.
Dove devi andare?
Consegnate le firme.
Apriamo con questa incredibile notizia a cui non crede più nessuno, chiaramente.
Esatto, praticamente pare, io continuo a mangiare panino, pare che sia saltata, no, pare, è così, è saltata la candidatura del PDL nel Lazio, perché a Roma, sì, è vero, Roma e provincia, nel primo collegio del Lazio, perché non hanno presentato la lista. Perché non l'hanno presentata?
Non hanno presentato la lista perché praticamente il rappresentante del PDL, colui che era appunto responsabile di consegnare questa lista entro un determinato orario, è arrivato in ritardo.
Come si chiama questo?
Milioni.
È arrivato in ritardo perché? Che motivazione ha dato?
Lui ha detto che praticamente, visto che c'era una lunga fila, ha approfittato per andare a mangiare un panino.
Sto panino costerà centinaia di migliaia di voti.
Sì, probabilmente sì, ma anche no, probabilmente, bisogna sempre vedere come andrà a finire.
Esatto, perché loro hanno già presentato ricorso, il primo ricorso è stato rigettato, adesso si aspetta l'altro entro domani mattina, qualcosa del genere, quando oggi in giornata non si sa bene, no?
Sì, no, infatti può essere di tutto, diciamo. Comunque stiamo aspettando semplicemente, oltre alla corte di appello che si è pronunciata in questi giorni.
Sì, sì, esatto.
Ieri, esattamente.
Sì, sì.
Stiamo aspettando il TAR,
ma non so, perché mi sa che c'è prima un altro grado che è tipo l'appello regionale, qualcosa del genere, perché poi ci sarà il TAR in terzo grado per quanto riguarda
il TAR di... comunque sicuramente è l'ultimo grado, quindi
il TAR. Invece
cosa è successo poi esattamente?
Innanzitutto, però, una cosa che mi sapevo, come era sto panino?
Il panino pare che fosse con la mortazza, non
con
si sa.
Davanti alla
mortazione, però.
Come davanti alla mortazza, come tirarsi indietro, no?
Sì, esatto.
Come dice che stai là, devi consegnare firme. C'è gente che ha speso
ha speso
centinaia di migliaia di euro in campagne elettorali, ma tu vai a mangiare il panino.
Sì, quindi diciamo, vabbè, la cosa strana è che questa persona, questo tal milioni, sia una persona molto esperta in questo campo, perché era la quindicesima volta che si occupava di queste problematiche burocratiche.
Le altre volte com'è andata?
E pare sia andata tutto bene, a parte qualche piccolo episodio di diatribe interne, però quindi comunque andrò sempre a finire molto bene.
E stavolta c'aveva più fame delle altre volte, si vede.
Probabilmente sì,
c'era fila.
Mi fa pensare
complottista!
Personalmente c'è qualcosa che non va, che non è proprio chiarissimo, diciamo. Questa Polverini forse non era proprio gradita a tutti quanti.
Dovete sapere che Giancarlo è un pensa sempre a male. Giancarlo è uno che pensa a male e ci vede del buio dappertutto, vero?
Malamente, come dire.
Malamente. Che succede? Che è successo? È scattata anche una denuncia. Perché è scattata sta denuncia? Tu eri là, vero, no?
Io ero lì, io ero il panino.
Non eri inviato per radiofonica lì?
No, ero il panino, quel giorno.
Il paninaro,
giorno a settimana, no? faccio manini davanti
a... Sì. Vabbè, giusto, davanti al tribunale.
A rotondo.
Giusto. E allora che è successo? Siccome invece gli altri partiti avevano consegnato le liste, erano lì al tribunale e si vedono arrivare questo simpatico signore trafelato che masticava ben oltre il limite di tempo, e allora si sono frapposti fra lui e la porta d'ingresso dell'ufficio per non fargli consegnare le liste in ritardo, il faldone in ritardo. Cosa fa il PDL? No, nella persona della Polverini, quindi nel PDL, sporge denuncia per violenza domestica. Ora, i radicali che fanno violenza domestica, ce li vedi?
Dopo essersi appellata a Napolitano per garantire il voto democratico.
Ma Napolitano che poteri ha in questo?
Esattamente, poi ha detto non, che come al solito non posso fare nulla, anche quando potrebbe.
E invece questa volta effettivamente,
no, effettivamente
non può farlo.
Chiaramente non ne chiede più nessuno, perché insomma,
infatti io a Giancato delle cose le chiedo, ma a Napolitano, vi giuro,
tu hai chiesto mai cose a Napolitano? No, mai più.
No, mai chiede cose a Napolitano. E allora che succede? Perché hanno fatto questa mossa che sta tanto di artatamente, qualcosa fatta artatamente.
Artar.
Perché?
Perché adesso vedremo come andrà a finire innanzitutto, però probabilmente ci può essere qualche retroscena, dietrologia.
I ben informati dicono che una denuncia di questo tipo potrebbe far sì che la Corte si pronunci in modo di un po' garantista, diciamo. Nel frattempo in cui si accerta se il fatto sussiste o no, quindi se loro sono stati effettivamente ostacolati nel presentare le liste prima o dopo del termine di consegna, nel frattempo in cui si accerta il fatto, magari facciamo sì che la lista si presenti e che concorra, poi in caso si decide. E poi lì tu ce la vedi una corte a sovvertire un voto popolare?
No, guarda, spero veramente di no, figurati quali discorsi potrebbero venire fuori, basta così.
Visto che già sono vittime dei già sono vittime dei giudici come li ha chiamati ultimamente?
Hanno detto talebani.
Giudici talebani. E poi figuriamoci insomma in un caso del genere che cosa verrebbe, la rivoluzione si sarebbe, no?
Sì, esatto. Ora bisogna semplicemente valutare effettivamente il perché di questa mossa.
A me è piaciuta la Bonino oggi che non ci ha lucrato sopra, oggi ha detto secondo me questi hanno fatto un gran pasticciaccio, che decidano i giudici.
Beh sì, anche perché che deve dire, voglio dire.
Si potrebbe mettere la fa gne. Sarebbe stato divertente, forse politico.
Diciamo che in questa situazione io sto aspettando semplicemente di capire perché vogliono perdere la regione.
Ma tu sei malamente, tu sei malapensante, è così. Te lo diceva pure tua madre, sei malamente.
Il fatto di aver sottovalutato questi personaggi per 20 anni ti ha portato a governare per 20 anni ovunque, quindi non li sottovaluto più.
Tu sei malamente.
Non sono un comunista che sottovaluta e pensa di essere superiore agli altri. Più intelligente degli altri.
Qua la radio si dissocia da questa affermazione. Allora, che succede? Dichiariamo chiuso questo argomento. Ah no, aspetta, c'è un'altra cosa. Formigoni, la stessa cosa.
Stessa cosa, non esattamente la stessa cosa, perché lui è arrivato in tempo, però parrebbe presentato dei morti.
Eh sì, fra i firmatari c'erano degli arzilli, delle salme molto arzille.
Arzilli zombie, no?
Esatto, che ci tenevano così tanto che sono resuscitati per firmare la lista, no?
Quindi mancano timbri, mancano diciamo delle firme che pare siano false, quindi bisogna vedere come andrà a finire.
E via Formigoni.
Per adesso è stata respinta. La lista di
pure un amico mio l'hanno fregato, sai, questi giudici bastardi l'hanno fregato, un amico mio non ha potuto presentare la candidatura perché mancava una cosa,
era morto lui
può succedere. Va bene, quindi vi mandiamo la prima canzone.
Sì, mandiamo la prima canzone. Quale mandiamo?
Ma dai, mandala tu, dai.
Quale mandiamo?
Dai, mandala tu, dai. La mando io o la mandi tu?
Allora la mando io. Stiamo mandando Giorgio Gaber.
Grande.
Destra e sinistra.
Tutti non ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente poco osservia quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, il contrabbando è di sinistra. Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i film che fanno oggi sono di destra, se annoiano sono di sinistra. Le scarpette da ginnastica o da tennis sono ancora un gusto un po' di destra, ma portarle tutte sporche un po' sbarciate è da scemi più che di sinistra. Sono un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra, il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra. Cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Dico
con la sua quasi sempre di sinistra, i vecchi cazzi più che mai di destra, appicciato in compagnie di sinistra, il cesso sempre in fondo a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La piscina bella azzurra e trasparente, è evidente che sia un po' di destra, mentre i fiumi tutti larghi, anche il mare, sono di merda più che di sinistra. La sinistra, ideologia, ideologia, malgrado tutto, vedo ancora che ci sia, è la passione, l'ossessione della tua diversità, che al momento dove è andata non si sa, non si sa, non si sa. Io direi che Culatello è di destra, la porta delle di sinistra, se la cioccolata svizzera è di destra, la Nutella ancora di sinistra, ma cos'è la destra, cos'è la sinistra? Il pensiero liberale è di destra, ora è buono anche per la sinistra, non si sa se la fortuna sia di destra, la sfiga è sempre di sinistra, la sinistra. Vi saluto vigoroso a pugno chiuso, è un antico gesto di sinistra, è un po' degli anni venti, un po' romano, è da stronzi oltre che di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ideologia, ideologia, malgrado tutto, credo ancora che ci sia. È da fermare un pensiero e so perché, la scusa di un contrasto che non c'è, c'è chissà dove, c'è chissà dove. Tutto il vecchio moralismo è di sinistra, la mancanza di morale a destra, anche il papo ultimamente un po' a sinistra, e il demonio è ancora andato a destra. Cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Le elezioni se le vince la sinistra, è fatale che si sposti a destra, sono sicuro che il bastardo è di sinistra, il figlio di puttana è a destra. Cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una donna emancipante di sinistra, riservate già un po' più di destra, ma figone resta sempre un'attrazione che va bene per sinistra o destra. Cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra, è evidente che la gente è poco seria quando parlo di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Ma basta.
Ma basta Giancarlo, basta davvero, cioè alla fine andiamo a dire qual è il senso vero di questa canzone e della riflessione che Giorgio Gaber ci pone.
Beh, lui ci dice chiaramente che quello che ci hanno sempre poi ci hanno sempre insegnato lo, da bambini,
cioè che poi si sa che in realtà è così, è una questione di, anche di prudenza.
Esatto. Quando attraversi la strada,
guarda bene
a destra e a sinistra, poi a sinistra e poi a destra.
Poretto, grande Gaber che ci ha regalato questa perla di insomma di riflessione tutta italiana, diciamo, no?
Esatto, tutta italianissima.
Italianissima, sono stata a destra e a sinistra, che in Italia c'è una destra in Italia? In realtà la destra si dovrebbe essere liberale.
Potrebbe essere in diverse forme, diciamo quella che abbiamo noi, forse è la peggiore espressione.
In genere però dovrebbe essere una destra liberale.
Diciamo abbiamo una buona destra conservatrice.
Non è vero, non è dovrebbe rispettare le regole la destra, no?
Lasciamo perdere l'espressione.
La sinistra dovrebbe.
Siamo sempre in Italia, quindi siamo l'eccezione. In ogni caso possiamo parlare di un fenomeno, di un evento.
So io il fenomeno.
No, di un evento veramente bellissimo che è stato.
Parla Giancadiccio.
Oggi c'è stata la manifestazione manifestazione degli immigrati il giorno della protesta.
Ecco, che succede se, chiediamoci, no? Ogni volta che basta immigrati, immigrazione zero, cacciamo via tutti, sentiamo dai più illustri pensatori, generalmente leghisti, questo tipo di affermazioni.
Esatto, gente comunque che si distingue per cultura, di solito.
Per cultura e per preparazione, perché diciamo. Allora, che succede? Noi, qualcuno se l'è chiesto, ma che cosa succede? Ma devo beccare i congiuntivi, eh? Che cosa succederebbe se tutti gli immigrati scomparissero da un giorno all'altro?
Sì, no, bravissimo. Altrimenti saresti sembrato un leghista.
Grazie.
Sì, esatto, quindi questa provocazione.
Ma Renzo Bossi, si è diplomato alla fine.
Ma lasciamo stare.
No, perché sono anni che cerca di fare alla privata a fa questo esame, non gli va. Vabbè, poverino, poverino, insomma.
Faccio la parte figlio del patio. Quindi praticamente lo slogan principale di questa manifestazione è stato: non siamo criminali, non siamo clandestini, ecco a voi i nuovi cittadini, anche con la rima.
Ma che bello, però sono creativi, queste sono le belle cose. Ma fece una volta un intervento Travaglio d'anno zero su queste cose. Cosa causerebbe? Ci sarebbe una perdita immane.
Sì, sicuramente è anche dimostrato, sicuramente viene, diciamo, negato solo per pura propaganda elettorale, che gli immigrati sono una delle risorse più importanti di questo paese, sia a livello di popolazione sia a livello di nuove nascite e comunque di forza lavoro.
Immaginate se scomparissero tutte le colfe, tutti i braccianti agricoli, ma io che c'ho stato? Tutti i braccianti agricoli, le colfe, tutti i contributi che loro versano e che vanno poi a finanziare le nostre pensioni, il ricambio generazionale, sarebbe un disastro, un disastro.
Sono convinto che siano tutti ben coscienti di questa enorme risorsa, infatti serve appunto solo a fare propaganda elettorale e a colpire solamente i più stolti, che in Italia pare che siano più del 50%.
No, vabbè, no, questo qua no, però ce n'è sicuramente una bella festa, dai. Alla fine mica la Lega pia il 50% sulle battaglie.
Beh,
sulla
Lega. Non lo prende la Lega, però lo prendono anche al sud, anche tanti voti di tanti questi.
Ma la Lega prende voti al sud?
No, però lo prende il PDL, magari cambia ben poco.
Ok. Quindi è stata questa bellissima iniziativa.
È partita da Milano, si è svolta in tutte le città italiane, chiaramente a Roma. Si è fatto riferimento sia ai fatti di Rosarno che sono successi un po' di tempo fa, sia a tutte le varie problematiche dell'istruzione dei contributi, e quindi chiaramente ha fatto, avrebbe dovuto fare un po' più di scalpore sicuramente, però come al solito.
Senti, tu lo sai che a me non piace citarlo né tirarlo in ballo, però è impossibile in questo paese parlare di quantomeno politica e non parlare del Buffetto, no?
Sì, che cosa vogliamo dire?
Ma ti ricordi che ha detto sull'immigrazione dall'Albania, in Albania?
Ah sì, ecco, questo è un altro fatto legato a questo, a questa manifestazione, perché chiaramente quando tu vai in Albania e
parli con Berisha, e poi parla, no? Ci stanno le joint venture, la creazione di industrie, delocalizzare un po', cioè magari fare dei gemellaggi culturali.
Ma basterebbe parlare semplicemente a livello formale, a livello istituzionale, per evitare di fare delle figure di merda.
Di che va a parlare il Ducetto?
Va a parlare dell'unico argomento di cui è preparatissimo di puttane, perché è chiaro, è evidente che solo in quel campo riesce bene.
E lui ha detto faremo un'eccezione per quanto riguarda le migrazioni per le belle ragazze.
Anche perché quest'uomo probabilmente negli anni 90 non ne ha capito nulla di quello che stava succedendo in Italia, perché sappiamo bene cosa fa e cosa faceva.
Era occupato a fare fundraising, diciamo, sì, a trovare finanziatori per il
film. Esatto, abbiamo capito, diciamo, abbiamo più o meno ormai capito un po'.
Ciao Spaduzza, ciao. E il discorso qual è? È che in realtà c'è stata l'indignazione anche delle associazioni come le sex worker e di molte donne che hanno visto che in questo presidente è una persona che non riconosce l'importanza e la gravità della tratta, della nuova tratta delle schiave, che appunto viene anche da quelle parti.
Sì, e soprattutto questa cosa non colpisce chi comunque tra gli stessi italiani ha vissuto direttamente queste situazioni drammatiche. E invece comunque accetta e fa passare questi errori clamorosi come normalità e come cose anche
Presidente, ci sei piaciuto un'altra volta, questo è il senso della, della...
Sì, infatti, ci è piaciuto lui, ci piacciono gli italiani ormai totalmente rincoglioniti, ormai ce l'ho, ormai è, ormai è una battaglia persa, quindi dico tutto
io
quello.
Io gli italiani vi amo tantissimo perché siete sempre fonte di... Noi dobbiamo stare qua, in teoria, noi facciamo una trasmissione quasi satirica, a noi ci fanno sempre ridere, insomma.
Ci date da mangiare, allora, ci stanno, ci stanno altri argomenti di cui parlare
e insomma, facendo un eccesso di zelo, quello che potrebbe sembrare un eccesso di zelo, i programmi di approfondimento in questo mese sono stoppati.
Perché? Perché sono stoppati, non si parlerà più in televisione di politica, a quanto ho capito,
ma tutte le trasmissioni di approfondimento all'anno zero dovranno essere uniformati al modello della tribuna politica, ossia con i tempi rispettati.
Sì, diciamo, vorrei segnalare anche che è stato censurato il programma di Gard Lerner, L'Infedele, che parlava del caso Telecom e Fastweb questa sera, anzi ieri sera, lunedì, è stato censurato e di conseguenza non si poteva parlare sulla sette,
il bello della diretta,
esatto. Non si poteva parlare dei problemi Telecom, in quanto Telecom comunque azionista
la sette, perché
ma il fatto è che la legge non prevedeva un comportamento tale, è stata una libera iniziativa del consiglio di amministrazione che ha ritenuto utile e come dire, proprio ai fini dell'azienda, quindi quella di informare e di evitare l'approfondimento giornalistico.
Diciamo che l'unica cosa positiva è che il giorno dopo anno zero non sentiremo più il solito idiota del PDL lamentarsi di quello che è stato detto.
Il buon faccio.
C'è un'altra cosa di cui
con Giovanardi l'ultima volta. Magari così non parlano più Giovanardi, parla più Giovanardi.
No, il problema è che parlano sempre, là è l'unico posto dove parlano pure gli altri, scusate, sfogo personale.
Ma in questa settimana sono venute anche altre cose molto belle, a me si è chiuso, a me quando la cittadinanza prende coscienza a me piace. L'Aquila, che è successo?
Esatto,
parliamo perché va detta questa cosa. Il centro dell'Aquila, quindi anche le abitazioni dei cittadini che prima abitavano all'Aquila, era chiuso all'accesso da parte di tutti perché per motivi di sicurezza. La zona rossa, denominata zona rossa, dove non poteva entrare nessuno. I cittadini si sono un po' stufati perché è passato un bel po' di tempo e ancora lì non è cambiato. Quindi che cosa hanno fatto?
Sono arrivati con le cariole.
Hanno preso con le cariole, sono entrati e hanno fatto una dimostrazione forzando il blocco della polizia per andare a riprendersi e a fare un po' del lavoro che invece il governo con la politica degli annunci aveva detto di aver fatto essenzialmente. Perché diciamo, al centro dell'Aquila è come il giorno dopo il terremoto, ha cambiato ben poco.
Sì, sì, ma tanto ormai la gente non è... a casa non è arrivato, lo sanno solo i cittadini dell'Aquila, forse uno che riesce a percepire delle notizie.
Però noi qua stiamo a fare informazione, qua lo stiamo dicendo e questo mi inorgoglisce un po', sono tutto orgoglione.
Esatto, sono contento per te.
E queste cose vanno dette, insomma. Quindi siamo vicini ai cittadini dell'Aquila che lottano per riavere la loro casa e perché il governo c'è addirittura dei malpensanti peggio di te, che sostengono che si voglia far qualche speculazione edilizia sull'Aquila.
Ma figuriamoci, questa quasi quasi mi viene da credere, no? Da credere a quell'indagine su Bertolaso, sulla persona di cose un po' assurde, veramente incredibile.
Quelli che ridevano la sera del terremoto, perché un terremoto non capita.
Figurate se una persona può ridere la sera del terremoto. Intercettazioni chiaramente false.
Perché il terremoto non capita una volta al giorno, insomma, no? Quello rideva nel letto. Va bene,
io andrei a controllare anche in Cile in questo caso, quindi magari Bertolaso lunga la mano anche lì.
Sappiamo che Bertolaso è lungo del lesto di mano, no?
Sì, pare. Prende tutte le azioni possibili, c'è lui, tutte le emergenze c'è lui.
E tra l'altro inderoga ogni legge.
È andato anche a fare quel figurone da Haiti.
A parte Haiti che ci ha messo in difficoltà con il governo americano.
Beh, si è distinto, diciamo. Vabbè,
però c'è da dire che
alza la Dia Village.
Gli dà Bertolaso. L'orgoglio di... Come ha detto Storace, che a me Storace piace. Storace a me piace. Bertolaso è una risorsa per la Repubblica.
Eh sì, una risorsa, il maschio forte, il maschio
come tutto lo italico, schifo, come tutto lo schifo di questo paese, e Storace c'è una figura perfettamente bipartisan. Quindi ragazzi, io direi quasi di salutare, no?
Sì, c'è un'altra canzone.
Grazie.
Ci scusiamo per l'imbarazzo della nostra scaletta, perché chiaramente...
Comunque, grazie per la pazienza con cui ci avete ascoltato finora. Io manderei un classicone italiano.
Un saluto ad Alessia ogni tanto, perché...
Oh, Alessia, quella che ci introduce e che poi ci riprende la trasmissione. Quella cara ragazza che è costretta a dover collaborare con noi. Ti mandiamo un bacio grande.
Sì, tante condoglianze.
No, perché poretta? Non lo sapeva del gatto, Fernando. Cioè, Giancarlo, non lo sapeva del gatto.
Parliamo del gatto e di Bigazzi, ci teniamo molto.
Il gatto di Alessia andrà a finire le grinfie di Bigazzi.
Non è vero, il gatto di Alessia non può andare a fine.
Va bene, perché?
Perché ci tiene molto.
Ok. Alessia, un bacione a tutti gli ascoltatori, mandiamo il classicone. Dai.
La mia banda sono i rock.
Per chi l'ha visto e per chi non c'era, un saluto da Alessandro
e Giancarlo.
Ciao!
C'era, e per chi quel giorno lì inseguiva una sua chimera. Oh, non svegliate, non ancora, e non fermateci, no, no, oh, per favore no. La mia banda suona il rock e cambia faccia all'occorrenza, da quando il trasformismo è diventato un'esigenza. Ci vedrete in crinoline come brutte ballerine, ci vedrete danzare come giovani zanzare, ci vedrete alla frontiera con la macchina bloccata, ma lui ce l'avrà fatta, la musica è passata. È un rock bambino, soltanto un po' latino, viaggia senza passaporto, e noi dietro col fiato corto. Lui ti penetra nei muri, freccia nella porta, ma in fondo viene a dirti che la tua anima non è morta. E non svegliate, oh, oh, non ancora, e non fermateci, no, no, per favore no. La mia banda suona il rock ed è un'eterna partenza, viaggia bene ad onde media, modulazione di frequenza. È un rock bambino, soltanto un po' latino, una musica che è speranza, una musica che è pazienza. È come un treno che è passato con un carico di frutti, eravamo alla stazione, sì, ma dormivamo tutti. E la mia banda suona il rock per chi l'ha visto e per chi non c'era, e per chi quel giorno lì inseguiva una sua chimera. O non svegliate, non ancora, e non fermateci, no, 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 per favore no.
E io saluto Alessandro e Giancarlo, che salutano anche il mio gatto. Volevo dire, il mio gatto sta bene, è bellissimo, sta benissimo, in forma e in carne. E niente, saluto Giacchè e Cesare a questo punto, a parte Alessandro e Giancarlo. Allora, ragazzi, ritorniamo in studio e parliamo un poco di politica estera. Andiamo in Iran perché c'è stato un arresto, è stato arrestato il regista Panahi, voce dell'opposizione iraniana, quindi questo ci fa preoccupare per quanto riguarda la stretta del regime su artisti e intellettuali dissidenti. Panahi è stato fermato a Teheran da agenti dei servizi di sicurezza e, ricordiamo, è stato il regista del Cerchio, che nel 2000 vinse il Leone d'Oro a Venezia. Quindi il regista del Cerchio, appunto Panahi, e anche di Oro Rosso, è stato arrestato a Teheran assieme alla moglie e alla figlia. A darne la notizia è stato il figlio, che ha raccontato al sito dell'opposizione Resabs che alcuni agenti in borghese hanno fatto irruzione nell'abitazione del regista, noto sostenitore dell'opposizione al regime, alle 10 di sera. La polizia ha portato via anche 15 ospiti che erano in casa in quel momento insieme al regista e anche una delle voci più critiche, alcune delle voci più critiche, voglio dire, all'interno, che appunto erano a casa sua, del presidente Ahmadinejad. Tuttavia ricordiamo che erano già stati arrestati il 30 luglio dell'anno scorso mentre prendevano parte ad una commemorazione in onore di Neda, la ragazza che era stata uccisa durante gli scontri, durante il periodo delle elezioni, e poche ore dopo i tre però erano stati rilasciati. Quindi successivamente però al regista è stato impedito di lasciare il paese per essere presente ai festival cinematografici di Mumbai e di Berlino. E il figlio di Panahi ha detto che uomini delle forze di sicurezza in borghese hanno fatto irruzione lunedì sera nella sua casa, da dove poi appunto hanno prelevato il regista e, come abbiamo detto, gli altri 15 ospiti. E a proposito di Iran, c'è un articolo sull'Limes che parla della stretta tra Siria e Iran, stretta diplomatica e politica, che riguarda appunto questi due paesi, e in particolare il fatto che Hillary Clinton sia stata derisa per via delle sue affermazioni, per i suoi tentativi di allontanare, cioè, i due paesi, e invece appunto i due presidenti abbiano affermato che i loro intenti e la loro politica è sempre più unita, appare sempre più unita. All'indomani della richiesta di Washington di prendere le distanze dalla Repubblica Islamica per quanto riguarda la Siria, il presidente iraniano giunge a Damasco e riceve rassicurazioni dall'alleato al-Assad, che afferma che condividiamo interessi, obiettivi e anche i nemici. Ovviamente per nemici si intende Israele e i rappresentanti dello Stato israeliano. Anzi, ha anche affermato che l'accordo di distanziamento tra Iran e Siria sarà comunque firmato. Il Reis di Damasco ha inoltre affermato che sono sorpreso dalle dichiarazioni di chi ci chiede di distanziarci. Siria e Iran hanno interessi e obiettivi comuni e nessuno ha il diritto di riorganizzare la nostra agenda delle priorità. E a questo punto, dopo questa notizia, io passerei ad un'altra canzone con i Gypsy Caravan.
Farah, Aku Berg, Avi Raisa, On me acha, Yake Lang, Akema, De Maro Jibelido, Mari Raisa, Varas Gaudives, Varas Gaudives, Ota Taisa, On me ja. Ano gal, on mara, kayak, ano vesh, pia, nordesh, kaira, au shukara. Wie Reiser und me acha ya que lang agma del mar di venido mari reisa varas caudives varas caudives so da taisa on me ja aloga on maga
musicali da Polaroid. C'è una nuova uscita che riguarda Jimi Hendrix. Sarà pubblicato un album di inediti che si intitolerà Valleys of Neptune. Sono 12 registrazioni inedite di Jimi Hendrix, curate dallo storico ingegnere del suono Eddie Kramer. È uno dei collaboratori più fidati di Hendrix e questa raccolta uscirà il prossimo 5 marzo, quindi a brevissimo. Tra gli inediti, questa è anche la title track Valleys of Neptune, registrata nel settembre del 69 e nel marzo del 70, e mai pubblicata prima della versione con la band al completo. Tra le altre tracce abbiamo Sunshine of Your Love, Lover Man, Bleeding Heart. Insomma, io vi invito comunque ad ascoltarlo e ad acquistarlo se avete voglia e la possibilità. E a proposito di Jimi Hendrix, io volevo fare un tributo con Little Wing. Thank you.
torniamo in studio per l'ultima notizia che riguarda invece i Doors. Ad aprile ci sarà il nuovo documentario con Johnny Depp come voce narrante e infatti sembra proprio che questa primavera sarà ricca di novità anche per un gruppo come i Doors. Ray Manzarek, Robbie Krieger e John Densmore presenteranno in aprile When You Are Strange, il nuovo documentario sulla band di Los Angeles con la voce appunto di Johnny Depp nella veste inedita di lettore di poesie di Jim Morrison. Il documentario non è una fiction, ma è la visione dei K-Doors danno di loro stessi negli anni compresi tra il 65 e il 72, ossia il periodo di attività della band. Il documentario conterrà tra gli extra anche i primi film girati da Jim Morrison da studente della UCLA, l'Università di Los Angeles. E niente, dopo questa notizia io vi saluto, vi invito a visitare il sito di radiofodica.com dove stiamo strutturando il blog di Polaroid, titolidicoda.org ovviamente. E niente, ci risentiamo la prossima settimana, un bacio a tutti.
Like a sleep twitch.